Tornando invece a Don Luigi, a Monsignor Stucchi.
Don Luigi, c'è cioè un Luigi. Nome da battesimo, sempre.
Uomo di chiesa, ma giornalista anche. Quindi sospendiamo un attimo il discorso su Santa Gianna. Le volevo chiedere, dato che in questa città, in questa zona, c'è stata una grande fioritura di giornali locali, e quindi anche di generazioni di giornalisti, quali sono state, qual è stata la sua esperienza, come ha vissuto questa esperienza di giornalista, anzi di direttore poi di un settimanale che aveva lo scopo di non solo informare ma formare?
Prima di tutto l'ho vissuta, che non è... Prima di tutto, dicevo, l'ho vissuta, che vuol dire ci ho messo proprio tutto quello di cui cercavo di essere capace, perché quando l'arcivescovo mi ha scritto nella prefazione, mi ha nominato nell'introduzione, sì, e mi ha dato questo compito, io ero un giovane prete, mi piaceva leggere giornali, leggere libri, anzi qualche volta anche da ragazzo smettevo di giocare per piuttosto leggere, fermarmi a riflettere, eccetera. Però lontano da me di dover dirigere un giornale, sia pure settimanale, sia pure locale, ma che si vede dai temi, spaziava poi con lo sguardo così. E Colombo, arcivescovo, mi disse: devi fare un giornale popolare, che vuol dire che possono leggere tutti, che possono capire tutti, entrare proprio nel vivo di un tessuto di rapporti. E prima ancora, devi fare un giornale, l'espressione è stata proprio questa, frontalmente cattolico. Frontalmente cattolico. Lineare, non per non confrontarci, ma per offrire nel confronto e nel dialogo con tutti qualcosa che potesse illuminare, far prendere coscienza, ecco. E io mi sono regolato, se ho capito bene la domanda, mi sono regolato con una grande apertura a dialogare con tutti, alle condizioni che dicevano gli altri. Gente impegnata in politica, in amministrazione, nel lavoro, dentro le crisi delle aziende, dentro tanti problemi, si ritrovano in alcuni spezzoni di questi, in altri articoli che non sono contenuti in questo, che si è più concentrato in questo libro sulla questione della vita nascente, ecco, ma poi si trovano nel sito altri interventi, sito che riporta tutti gli articoli di questi anni, ecco. E ho cercato la massima apertura alle condizioni in cui gli altri volevano dialogare, ma insieme la massima chiarezza per esprimere uno sguardo sulla vita nascente, ma poi su tutto il percorso della vita, su tutto quello che poteva interessare, toccare la vita sul piano familiare, sul piano sociale, sul piano dei diritti, nei vari ambiti, nei vari campi, dentro anche, lì sono stati gli anni dei rapimenti, per esempio, sono stati gli anni degli opposti estremismi, sono stati gli anni di una trasformazione radicale di una città, la città capoluogo di questo territorio, che era più direttamente interpretato. Ecco, su questo io non anticipavo mai, pur nella forma, nella disponibilità al dialogo, come ho detto prima, nella massima chiarezza, ma non anticipavo mai cosa il giornale avrebbe scritto. Molti telefonavano quando c'era qualche problema, volevano un po' capire cosa avrebbe detto l'articolo di fondo del settimanale, perché insomma se parlavo in un modo le reazioni erano da una parte, se no dall'altra. Io non anticipavo, penso, quando il giornale esce lo leggi. Se invece vuoi venire a parlare, confrontarti, vuoi o vuole, ecco, secondo di chi si trattava, ma per vedere insieme un problema, per scambiare, allora va bene, ma altrimenti così. E lì comunque con la massima chiarezza, ecco, perché c'era in gioco cose fondamentali della nostra vita, della storia della nostra comunità, ma anche di questa società che cambia, appunto, ecco, portare dentro lì una visione che riuscisse a salvare tutto ciò che è umano. E non è stata una cosa facile, ecco, non è stato facile, perché i vari schieramenti, le varie posizioni, però ecco, io ho cercato di fare un giornale come mi era stato affidato, quindi per un verso molto dialogante, ma dentro questo molto, molto rigoroso. E cito volentieri la mia mamma, visto che c'è una figura di mamma qui presente, santa, e ci sono tante mamme come la mia che non hanno mai l'onore degli altari ma hanno la riconoscenza di un figlio. La mia mamma, che ha fatto la terza elementare, il mio papà ha fatto la quarta, quindi, ecco, no? Non aveva capito bene subito cosa si poteva intendere per dire che un figlio prete adesso si mette a dirigere un settimanale. Infatti la mia mamma lo chiese al vescovo, non al cardinale Colombo, ma al vicario di allora, che poi è diventato vescovo di Cremona, eccetera, e gli ha detto, ma in un colloquio fatto dove io non c'ero, perché questo vescovo dice, voglio vedere i tuoi genitori, la tua mamma e il tuo papà. Ho detto, bene. Sì, ma quando non ci sei tu, va bene. Dopo, mia mamma è stata, il vescovo, non si ora a sera, è tornato a casa molto colpito dalla domanda che fece la mia mamma. Dice, ma il mio Don Luigi, adesso che deve dirigere questo giornale, terza elementare, paesino piccolissimo, quello da cui veniva, potrà ancora confessare, potrà ancora compiere quello che un prete deve fare, ecco. E con questa convinzione che durò fino alla sua morte, perché negli ultimi giorni della vita, quando il male era avanti e ormai si avvicinava alla morte, eravamo tra l'altro nella Settimana Santa di quell'anno, 1983, e io andavo in basilica a celebrare, tornavo, era un po' tesa, un po', come dire, e diceva, mamma, e mi chiedeva, cosa hai fatto? Sono andato a confessare. Allora si rasserenava. Ecco, comunque dentro le, tra virgolette, battaglie, confronti vivaci, eccetera, che attraverso un giornale avvengono, lei mi diceva, questo è il punto che ho citato nella messa, no, messa del funerale, no? Mi diceva, tu pensaci bene prima di scrivere, ma quando ci hai pensato bene, scrivi quello che pensi, non avere paura di nessuno. È stata una grande lezione di stile giornalistico, una grande testimonianza di amore alla verità, alla vita, e ecco, così. Io mi sono trovato così. Poi un giorno un altro vescovo mi ha nominato parroco e io ho detto faccio il parroco. Poi un altro mi ha nominato vescovo, sono vescovo, ecco, che non è la cosa più semplice, ma è molto bella, molto interessante, ecco. E dentro questo modo di fare un giornale toccando tutti gli aspetti dell'umana esistenza, della società, della cultura, entrando nel vivo, tu interpreti tutta la vita ed entri in relazione con tutto ciò che è la vita. Io mi ricordo un gruppo di operai di una grossa azienda, in quegli anni che sono stati gli anni di una trasformazione, la città che cambia, no? Ed ecco una città industriale di primo piano con presenza nel mondo, man mano si è trasformata, la città che cambia. Ecco. Mi ricordo un gruppo di operai, licenziati e riammessi poi, attraverso anche interventi che abbiamo fatto noi come giornale, non saremmo stati solo noi, per l'amor del cielo, però io li ho visti piangere in redazione, uomini di quelli che lavorano duro, che si sporcano le mani in fonderia, piangere, commossi, grati perché col giornale sono riusciti a ritrovare una dignità nel lavoro. Questo piccolissimo episodio. Ed essere lì, dopo aver sentito che ero nominato come parroco, così a dire, non sono riuscito a dire niente, hanno detto grazie, basta, è tutto. C'è un giornalismo che sta dentro la vita, ecco, che non è la voce del padrone. C'erano colleghi di altre testate. La domanda faceva riferimento anche a testate diverse, no? Come a volte mi dicevano, su certi problemi, meno male che ci siete voi, che per questo siete liberi. Noi non possiamo parlare di, certo non andavano a confessarlo pubblicamente, ma io potrei fare il nome e cognome. Faccio ovviamente, ma cioè, ecco, una voce libera, una voce che tocca l'umano in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue espressioni, anche fortemente sociale, fortemente capace di entrare nel vivo di un territorio. Questo è un giornale che non si vede tutto dal libro, ecco, perché il libro ha un taglio, però se uno dovesse trovare il tempo di entrare in un sito www che ha lo stesso nome del libro, Per la vita sempre, troverebbe tante altre cose, ma troverebbe anche gli altri. Gli articoli sono 642, qui sono 151, quindi vabbè, insomma, occupate il tempo bene, io non vi dico di però insomma, capite da questo che mi ha appassionato molto tutto in questi anni, mi sono dovuto confrontare anche con la massoneria, con la famosa loggia P2, famosa tra virgolette, con poteri, ma io l'ho fatto, non so come sono riuscito, però ci ho messo la faccia, ecco. Ci ho messo il cuore e ci ho messo quella cosa che diceva la mia mamma, pensaci bene, però dopo di tutto quello che ho pensato e non avere paura di niente. La forza della vita è anche questa. E se permetti, fuori domanda, perché però mi si collega con l'aspetto che diceva Don Giuseppe, parlando di Santa Gianna, parlando dei santi della porta accanto, la santità della porta accanto, no? il documento di Papa Francesco sulle beatitudini. Ecco, allora mi viene in mente. Che un'altra giornalista che io ho conosciuto un po', molto più giovane di me, conosciuto un po' come collaboratrice locale del Resegone, e poi ho accompagnato nelle sue scelte di vita, un'altra giornalista che a un certo punto lavorava per Avvenire, fu mandata a interrogare il marito della Gianna, l'ingegnere Morna, in occasione della canonizzazione o comunque di un adesso la data precisa non ricorderei in questo momento, ma l'Avvenire pubblicò questa intervista. La giornalista si chiama in Paradiso, c'è il nome anche in Paradiso, Anna Negri, non so se qualcuno, morta a 37 anni, morta quando aveva già due figlie e mentre era in Turchia, perché il marito lavorava per il Ministero degli Esteri, era console in Turchia in quel tempo, aperti problemi per cui andò dai medici e questi dissero: signora, lei abortisca, noi dopo la curiamo. Non ci pensò due volte Anna a decidere di tornare in Italia e con una scelta precisa rivolgersi a medici, ecco, però con questa condizione. Io mi ricordo, perché poi me l'ha raccontato proprio dal vivo ancora, quando poi di fatto mancavano poche settimane alla conclusione della sua vita terrena. Proprio potete immaginare con quale sguardo una donna che portava ancora in grembo questa creatura, che non era ancora nata in quel momento lì che io sto citando, potesse raccontare questo, no? Con condizione che le cure non compromettessero la vita, ma e nemmeno la salute. Fermissima, 37 anni. La bambina è nata, l'ho battezzata io, l'ho battezzato anche le prime due. Ecco, questa giornalista, questa mamma, che poi ha fatto la stessa scelta di Gianna, lo ricordò anche Monsignor Antonio Rimoldi al funerale di Anna, che pure ho fatto io. E mi aveva chiesto: ma posso dire qualcosa anch'io? Ma certo, ha detto Monsignore, ha conosciuto bene, ha collegato il sacrificio di Anna, di Gian, di Anna, e mi sono intrecciato questo. Ecco, allora, quando Don Giuseppe diceva la santità della porta accanto, è chiaro che la casa di Anna era da una parte, la casa di Gian era da un'altra parte, ma la professione ha fatto incontrare, non la Gianna, ma ha fatto incontrare il marito, Pietro. Ecco, io non so, non ho mai saputo e non saprò mai, anche se non in Paradiso, che cosa è passato nella mente e nel cuore di questa giovane giornalista, giovane mamma, che poi ha fatto la stessa scelta di Gianna. Ecco. Mi sembra che questa cosa qui è la forza della vita, la forza della scelta della vita, la forza dell'amore, la forza della maternità, che scrive pagine di speranza e di giustizia. E non dimentichiamo che il diritto alla vita è connesso con la vita, non è un optional. È il diritto alla vita di una realtà fragilissima, di una persona fragilissima, piccolissima, e somma ingiustizia calpestarlo. E allora in queste scelte è la forza della vita, è la forza dell'amore, è la forza della giustizia. E a volte gli incontri sono così, uno non sa cosa va incontro, ma magari gli capita di parlare con testimoni di santità senza neppure considerarlo magari. Ma anche qui la forza della santità è positivamente contagiosa, e non è irrilevante che una persona nella sua professione incontri un'altra persona con una storia. Cioè, c'è qualcosa che sempre passa da me a te, da noi ad altri, ecco, e passa perché la vita c'è e sta, e a poco scrive la sua storia. Il giornale fa anche questo. La carta, i rotoli della rotativa,
Io quando li vedevo girare, ero preso da una ebbrezza comunicativa, fino a porre poi, me l'ha ricordato prima la nostra giornalista che ci intervista, che tra gli articoli ce n'è anche uno che dice: ma Dio può stare in prima pagina? Ecco, punto di domanda. Ma la vita può stare in prima pagina? Ma se c'è uno strumento di comunicazione che non sostiene la causa della vita e non aiuta a dare compimento allo sguardo umano nella forma più profonda, più semplice, ma anche più forte dell'umanità, così come un altro l'ha voluta e scrive regole di civiltà dentro questo, che facciamo? Facciamo il show, facciamo, gridiamo. Ma questa è la vita, non quello che spesso contagia anche le nostre case, perché al massimo volume passa tutto.
Grazie. La passione di Don Luigi si legge in queste pagine raccolte dai suoi amici, uno stile molto chiaro, un pensiero molto netto, molto forte, molto preciso. Io ho trovato tanti spunti di riflessione, ci sono pagine anche che mi hanno colpito molto, magari non mi hanno messo a confronto con dei temi che sento molto forti, però consiglio di leggere, perché appunto c'è la verità di un pensiero. Invece a Don Giuseppe, poi la domanda la posso fare anche a Don Luigi, se poi però non ci sono magari domande da parte vostra. Nel Cesare Cavalleri, nella prefazione, dice che questa operazione, questa selezione di editoriali pubblicati da Monsignor Stucchi non vuole essere un omaggio a un pastore molto amato, né un'operazione di nostalgia, ma un'occasione per qualche punto fermo nella liquidità sociale e culturale in cui nuotiamo. Lei che ha letto questo libro sfogliato l'ha definito un ripasso della storia del nostro paese. L'attualità di questo libro, comunque le riflessioni che questo libro ci dà per pensare all'oggi.
Sì, prima di tutto sul contagio della santità e sull'esempio fatto proprio da Don Luigi di Anna Negri, ne parlo anche nel libro, pagina 38, nella pagina precedente, Santa Gianna come lei, altre mamme, ne ricordo alcune, tra cui appunto l'esempio di Anna Negri, e ricordo bene, la conoscevo un po' indirettamente, questa sposa, mamma e giornalista. Ricordo, lui l'ha citato, poi non ha concluso, che Monsignor Antonio Rimoldi, che è lo storico, tanto per intendere, è il primo che ha steso la prima biografia di Santa Gianna, e che io ho avuto la possibilità di leggere ancora battuta macchina, adesso ho potuto leggere partendo da questo primo testo del professore di storia della Chiesa, il quale disse allora ai funerali: se fossimo nel Medioevo, questa mamma sarebbe proclamata oggi subito santa. Quindi non la perché c'era. Che cosa dico di questo libro di Don Luigi, che io ricordo di aver letto appena me lo ha donato con dedica? E ricordo appunto questo. Anzitutto, quello che ricordavo un po' prima è il Don, di un giornale dove qui dentro io ho respirato una testimonianza. Cioè, ognuno di noi è chiamato ad essere testimone. Il giornalista qui, che oltretutto mi piace che abbia citato questo riferimento della mamma alla confessione, perché poi io sono stato testimone di come da parroco era ancora un grande confessore, perché quante volte andavo anch'io non a confessarmi, la gente pensava che andassimo a confessarci perché stavo dentro tanto tempo anch'io in confessionale, magari a parlare, a chiedere qualche cosa, ma perché ero sicuro in confessionale di trovarlo. Ecco, un giornalista prete, attraverso il commento della vita, di ciò che la vita ti pone, degli interrogativi che la vita ti pone, ecco che ti offre una testimonianza. E la testimonianza, per essere vera, deve essere una testimonianza che tocca la vita, che fa riflettere sulla vita, che ti provoca. Giustamente diceva prima Franca, ho sentito in alcuni punti anche un forte benissimo, perché è un giornale e che non ti fa riflettere. C'è un giornalista qui davanti a me, mi domando a che serve. A cosa serve un giornale che non ti aiuta a riflettere? E certamente chi ti porta una riflessione entra in prima persona con la tua vita, ed è anche la sua vita che è chiamata qui dentro in gioco. Quindi questo è il primo aspetto che io colgo e che suggerisco davvero, toccando vari aspetti appunto della vita. Poi, come ricordava prima Franca quando gli ho consegnato il libro per questa sera, dicevo, per me, un po' appassionato di storia, è stato certamente un ripasso della storia che in qualche modo anch'io ho vissuto da piccolino. Quando lui andò a fare il direttore del Resegone, io andavo alle medie, poi l'ho incontrato negli ultimi anni, come quando ero già sacerdote. Quindi mi sembra bello anche questa possibilità di ritornare a riflettere. Si parlava prima a tavola, uno dei commensali è insegnante di storia e di filosofia, e si diceva come oggi i giovani amino un po' poco la storia, sembra una cosa superata, e invece le nostre radici sono affondate dentro in questa storia. Sono appena tornato da qualche giorno con un po' di raffreddore anche dalla Polonia, ma se la Polonia ti testimonia qualche cosa è proprio, con qualcuno che di voi, è proprio un profondo radicamento della sua storia. Ecco, un popolo non può dimenticare la sua storia, i passi che l'hanno portato ad essere quello che è oggi, perché la storia genera il presente nel quale noi siamo chiamati a vivere. Io direi che questi due aspetti, una testimonianza che ti provoca e un ricordare la storia, che davvero da questo punto di vista, proprio perché è una storia che riflette, diventa davvero maestra di vita.
Una prima battuta perché è breve, mi fa riprendere quello che Don Giuseppe ha ricordato citando Monsignor Rimoldi, che se fossimo nel 1200 Anna sarebbe proclamata santa adesso. Io ricordo, dunque è morta nel 2005, quindi sono 14 anni. Io quel momento lì in cui il professor Rimoldi disse questa espressione, poi ha detto anche altre cose, ho percepito nell'assemblea delle persone, familiari, parenti, conoscenti, eccetera, silenzio che davvero in profondità coinvolgeva tutti. È stato un momento indescrivibile, quindi come alcune cose, alcune verità, alcune riletture ti penetrano e spiegano il senso ultimo di ciò che accade. Noi siamo nell'epoca, nella società delle immagini, nella cultura della comunicazione, dove in un attimo arrivi dappertutto, in un attimo sai tutto perché ti viene una domanda, tiri fuori dalla tasca, schiacci la domanda, sei padrone della situazione, sono strumenti, ma dall'essere al servizio dell'umanità e del non ingannare sul senso della vita ce ne passa. Ecco, questa è una prima. Poi, a proposito di testimonianza, sempre sull'onda di quello che dicevo Don Giuseppe, vedete che mi passa la palla, mi apre la porta per stare all'immagine di prima, ecco, e per stare anche a una capacità di relazioni che il tempo passa ma non cancella, anzi fa approfondire. Ecco, io custodisco nel cuore, anche questo è citato nell'introduzione, custodisco nel cuore una cosa molto semplice. Io sono stato nominato parroco a fine giugno, anzi è stato detto il primo sabato, la prima domenica di luglio del 1986, ormai a luglio per molti è tempo di vacanza, e una delle femministe più scatenate di quegli anni, che tra l'altro era anche stata prima, diciamo, collega, perché insegnavamo io religione e lei altro nella stessa scuola, comunque scatenatissima dal punto di vista politico, di costume, faceva parte delle femministe più attive, e quindi possiamo immaginare senza fatica che cosa sostenesse. E ricordo che una sera di una circostanza cittadina molto delicata dal punto di vista politico-sociale, io ero sul posto e chi era con me ha percepito che stava arrivando un gruppo di femministe e mi dice: no, Don Luigi, andiamo via, perché andiamo via? E no, perché adesso queste fanno, no, sta qui, tranquillo, io sto qui, no. E infatti sono stato lì, lui è stato lì perché, però, cioè questo non uscire dalle situazioni, star dentro, ecco, comunque, pochi giorni dopo che si è diffusa questa notizia del mio passaggio da direttore del settimanale Il Resegone, che prende il nome della montagna, no? Che vedi da tutte le parti, anche lontano, riesci a vedere, quindi era stato pensato così. E mi arriva una lettera, una busta chiusa, con dentro una cartolina, quindi una cosa molto semplice. La cartolina era un campo di fiori, campo fiorito proprio, non localizzato, non un angolo di montagna che si può riconoscere, no, un campo anonimo ma fiorito. Ed era questa femminista che diceva e ringraziava, siamo sempre state su lunghezza d'onda molto diverso, ma anche molto avversaria, ecco, lei, io no, mi affidavo alla forza della parola, ecco. Comunque ringrazio perché ha seminato in campo avverso. Campo avverso era il suo. Ecco, questa per me è stata una conferma che certo magari una battaglia la perdi, magari in un certo contesto si afferma altro, però se riesci a essere testimone che dà messaggi che vanno al di là degli schieramenti, toccano l'umano, lo fanno emergere, si riconosce che si semina cose buone laddove magari ti verrebbe voglia solo di fare altro, e viene riconosciuto, non è cosa da poco, è la forza povera della parola, della ragione, del perché cercando il senso della vita, e non si può poi non trasmettere, non si può non prestare la voce a chi non ce l'ha. Ognuno di noi ha una voce che può interpretare la voce che altri, piccoli, deboli, fragili, ad ogni livello, non solo del grembo materno, non si può non prestare la voce. Il senso di un giornalismo così, di una comunicazione così, non solo è compatibile col ministero,
ma interpreta lo stesso ministero. E quindi la mia mamma è stata in pace, non solo dopo morte, ma prima. Ecco, perché ha visto che ti trovo il resto, io mi fermo perché e mi fermo, ha visto che non ho mai trovato contraddizione. Il ministero è il servizio della parola, la parola per tutto ciò che è umano, per l'umanità. Questo è il senso.
Grazie.